Dubbio di loro sulla testa pagante gli uomini. Le acque ebbero sollevato l'arca e si lanciò sulla terra. Le acque furono raggiunte che ebbero molto sotto la terra e l'arca cammucciava sulle acque. Le acque furono sempre tutte raggiunte sotto la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Per ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere, e tutti gli esseri che giudicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un abito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli di cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono, le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Arrast. Le acque andarono via e via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
Allora questa sera affrontiamo il racconto del diluvio che occupa i capitoli 6, 7, 8, 9 della Genesi. Noi stasera vedremo, ovviamente non in tutti i particolari perché sarebbe impossibile, i primi 3, 6, 7, 8. Lasceremo alla prossima volta l'ultimo capitolo, che è quello che parla dell'alleanza che Dio fa con la creazione dopo il diluvio. E poi appunto ci darà modo anche di fare altre considerazioni sul senso di questo racconto. Purtroppo noi spero che voi vi possiate dare pena nei prossimi giorni di leggerlo tutto, ovviamente noi qui non si poteva leggere tutto, ma perché sicuramente se ne parla tanto, tutti, il diluvio è anche una cosa proverbiale, no? Ecco, il diluvio universale, se succede qualcosa che sembra cataclismatico, si dice è un diluvio universale, no? Ecco. Però in realtà forse pochi l'hanno letto veramente, no? Nella sua interezza. È importante questo perché, come vedremo stasera, si può scoprire qualcosa di sorprendente, che in realtà quella idea di grande catastrofe in cui un Dio molto arrabbiato avrebbe deciso di distruggere l'umanità non corrisponde molto a quello che racconta la Genesi, o quantomeno non nella sua, nel suo messaggio più profondo. Molti testi antichi, contemporanei, anzi anche più antichi rispetto alla Genesi, parlano di un evento simile, di un cataclisma legato alle acque, che sarebbe avvenuto nella regione della Mesopotamia in tempi antichissimi. Il più famoso, forse più famoso tra gli studiosi che non, però, è l'epopea di Gilgamesh, che è appunto un racconto che è stato ritrovato nella famosa biblioteca di Hammurabi, testi che risalgono sicuramente al secondo, se non anche terzo millennio avanti Cristo. E quindi sicuramente oggi si pensa che questa grande diffusione di questo tipo di racconti testimoni di qualche cosa che è avvenuto, ovviamente non un diluvio universale, ma qualche inondazione forse eccezionale dei fiumi, lì Tigri e l'Eufrate, che ci ricordiamo, che abbiamo studiato a scuola, che erano state vissute da quelle popolazioni come qualcosa di distruttivo, che sembrava non poter permettere più la vita sulla terra. Effettivamente si sono trovate nella Mesopotamia degli strati di fango risalenti a epoche molto, molto antiche, però ovviamente questo non è che sono la prova che c'è stato il diluvio universale, però ci testimoniano che erano eventi che evidentemente era possibile. Di diverso tenore ovviamente sono gli annunci che ogni tanto vengono fuori di quelli che hanno ritrovato l'arca di Noè sui monti dell'Armenia, ovviamente quello non ha nessun tipo di fondamento, diciamo, ecco. Sicuramente tutto questo, questa grande diffusione di questo tipo di racconti ci dice che l'uomo si è interrogato fin dall'antichità sulla forza distruttrice della natura. E ovviamente, soprattutto appunto nell'antichità, è stato questo attribuito all'attività, all'azione divina. La differenza forte, come abbiamo già sottolineato anche riguardo alla creazione, riguardo al racconto del peccato e via via, la differenza tra le similitudini, tra questi testi, dai testi mitici dei popoli vicini e i racconti biblici sono tantissime, però c'è sempre quello scarto, quella differenza. E questo testo, se voi lo leggete per intero, vedrete come è ricco dal punto di vista, diciamo, possiamo dire teologico, ma anche proprio di senso, di messaggio che ci vuol dare. I miti mesopotamici fondamentalmente presentano un diluvio che dovrebbe essere la soluzione finale del problema della violenza, del male, della gelosia degli dèi nei confronti degli uomini, mentre nella Genesi il diluvio è qualcosa che in realtà non ci sarebbe dovuto essere, che non ci sarà più, e che, a differenza della prospettiva distruttrice che ci hanno i racconti pagani, nella Bibbia la prospettiva è sempre quella della salvezza, vedremo. E per questo io ho pensato di leggere proprio questa parte, la fine del capitolo 7 e l'inizio del capitolo 8, perché le prime parole del capitolo 8 sono il centro della struttura di tutto il racconto, e lo sono nel senso, diciamo, proprio della composizione letteraria, ma lo sono anche dal punto di vista del contenuto e del messaggio. Il versetto 1 del capitolo 8 inizia dicendo: Dio si ricordò di Noè. E questo è ciò che cambia. E dopo lo vedremo con un po' più di approfondimento. E questo appunto ci fa sorgere una domanda, perché se il diluvio è solo una punizione, perché il racconto, il centro del racconto invece è un aspetto così positivo come Dio che si ricorda? Forse vuol dire che in questo racconto c'è un'altra intenzione che noi spero che scopriremo. Allora, tutta la prima parte, se voi, io qui ho tutto lo schema che però vi risparmio, ma che è molto interessante, cioè, e se lo si vede, c'è proprio una corrispondenza tra le due parti, che dall'inizio fino alla fine del capitolo 7 e poi dal capitolo 8 al capitolo 9 le due parti si corrispondono quasi in maniera perfetta e hanno proprio come culmine questa frase: Dio si ricordò di Noè. La prima parte è un crescendo drammatico di cui noi abbiamo letto l'ultima parte, che non a caso nel nostro sussidio è stato intitolato l'inondazione, quindi è l'aspetto, la punta di questo crescendo drammatico, le acque che sommergono il mondo. Ma poi la seconda parte ha una prospettiva ben diversa, è quella della salvezza, è quella dell'alleanza e è quella della pace. Anche oggi i pacifisti che non sanno nulla del messaggio di salvezza del diluvio universale, però hanno preso l'arcobaleno come simbolo della bandiera della pace. No? Quindi, in tutto il racconto non è fatto nella Bibbia per descrivere la catastrofe in se stessa, ma la catastrofe serve a dire che Dio si ricordò di Noè, che Dio salva. La prospettiva è sempre questa, no? C'è tutta anche una struttura sui numeri, è molto interessante, ma il diluvio dura un anno solare completo, avviene dal metà del 600° anno della vita di Noè a metà del 601° anno della vita di Noè. Ma se nel racconto, come vi dicevo, c'è tutta questa struttura così precisa, è così organizzato dal punto di vista letterario, così bene, c'è però anche qualcosa di incoerente, cioè ci sono delle stranezze, ci sono delle ripetizioni e ci sono delle contraddizioni. Per esempio, ve ne dico quattro, per farvi capire. Tutti abbiamo l'idea che Dio dice a Noè di far entrare nell'arca due esemplari per ogni animale. Ecco. Ed effettivamente così dice nel capitolo 6. Ma nel capitolo 7 in realtà Dio dice al versetto 7:2, Dio dice a Noè di prendere due animali di ogni specie impura, più sette animali di ogni specie pura. Dopo vediamo questa differenza fra gli animali puri e impuri. Due degli animali impuri e sette per gli animali puri. che serviranno, ve lo dico subito, quando poi Mosè uscirà dall'arca per fare il sacrificio di ringraziamento a Dio. Quindi questa è la prima incongruenza, due animali oppure due impuri e sette puri. La durata, abbiamo detto, qui abbiamo letto che la durata è di un anno. Invece nel capitolo 7, la prima parte, versetto 4, il diluvio dura per 40 giorni e 40 notti. Altra contraddizione. Secondo l'inizio che noi abbiamo letto del capitolo 8, il diluvio è provocato da una pioggia straordinaria, è una pioggia enorme. Invece nel capitolo 7, al versetto 11, il diluvio è causato dall'aprirsi delle sorgenti dell'abisso e dall'aprirsi delle cateratte del cielo. Ora voi vi ricordate, spero, che quando abbiamo fatto abbiamo visto la creazione, abbiamo visto che una delle prime cose che fa Dio separa le acque. Quel separare le acque primordiali serviva per creare lo spazio per la terra, per il creato che noi conosciamo, per il cosmo. E secondo l'idea degli ebrei, che condividevano anche con i popoli antichi, allora c'erano le acque che stavano sotto, che la terra era una specie di disco che galleggiava su queste acque. Poi c'era il cielo, che era, loro chiamavano il firmamento, che era una calotta rigida, su cui c'erano delle aperture che di solito stavano chiuse, e sopra a queste aperture, sopra a questo firmamento, ci stavano le acque al di sopra, che Dio aveva separato quelle sotto e quelle sopra. Ecco. Allora, secondo il capitolo 7, versetto 11, il diluvio è legato al fatto che le acque di sotto salgono e le acque di sopra cascano giù, quindi c'è questo cataclisma, quindi è qualcosa di carattere cosmico, e vedremo una specie di decreazione. Infine, ecco, alla fine del diluvio, noi abbiamo tutti l'idea, no, che Noè manda prima il corvo e poi dopo la colomba, che torna prima con un ramoscello d'olivo e poi dopo non torna più, e da questo Noè capisce che il diluvio è finito e può aprire. Mentre invece, e questo è raccontato, ma invece anche da un'altra parte, nella metà del capitolo 8, si dice che è Dio stesso che dà ordine a Mosè di uscire dall'arca. Questo, tutto questo, un po' perché uno si renda conto, che le idee che noi abbiamo sono sempre un po', per questo vi ho detto andate a leggervelo, perché abbiamo delle idee un po' confuse, diciamo. E poi, perché c'è questo? Perché queste contraddizioni, queste differenze? Perché tutto questo racconto è frutto di due tradizioni diverse, di due testi diversi, se vogliamo, oppure un testo a cui ci sono state aggiunte altre cose successivamente. Tutti, allora, vediamo un po' come si sviluppano questi tre capitoli. Nei primi, all'inizio, non so se avete mai sentito leggere, avete letto o così un po', che nella Genesi si parla di i figli degli dèi che si accoppiano con le figlie degli uomini, e da questo nascono i giganti. Questa cosa è una, anche questo fa parte della mitologia, è proprio i primi versetti di questi racconti del diluvio. Perché? È un testo che è un po' strano, è un po' per cui noi non ci entriamo dentro, però è importante perché attraverso questo racconto così mitico l'autore che cosa ci vuol dire? Che il deterioramento dell'umanità iniziato con il peccato, con il desiderio dell'uomo di diventare come Dio, ecco, va avanti. Questo fatto dei figli degli dèi che si uniscono con le figlie degli uomini è proprio quest'idea, di un uomo che vuole diventare Dio, ecco. E quindi la rottura che è avvenuta rispetto all'ordine che Dio aveva posto nella creazione va sempre più avanti, è sempre più, più grave, è sempre più forte. E se fino adesso i racconti della Genesi ci hanno parlato di che cosa avviene nel cuore dell'uomo con il peccato, la divisione con Dio, la divisione con il fratello, la divisione con la natura, la violenza sempre più dilagante, nei versetti 5 e 6 del capitolo 6 l'autore della Genesi ci fa conoscere adesso che cosa avviene nel cuore di Dio. Dio vede quanto l'uomo stava realizzando e vede che anche i disegni concepiti nel suo cuore, i suoi progetti, sono male. Nel cuore di Dio allora c'è tristezza, c'è delusione nei confronti dell'uomo. Sicuramente questa è una descrizione che viene oggi definita antropomorfismo, cioè attribuire degli elementi, delle caratteristiche, anche dei sentimenti a Dio che sono propri dell'uomo. Ma questo ci fa vedere una cosa importante, secondo me, che Dio partecipa in maniera autentica alle vicende dell'uomo. Dio non è distaccato, e la decisione che prende di distruggere tutto non è una fredda resa dei conti, se vogliamo, ma è il cuore di Dio che non può sopportare il male, la violenza dell'uomo. Il Dio della Bibbia non è l'essere perfettissimo del vecchio catechismo, ma è un Dio che sente compassione, è un padre che soffre per il fallimento della sua creatura. Il cuore malvagio degli uomini rattrista il cuore di Dio. E tutto questo si realizza, si manifesta, si esterna, se vogliamo, si rende visibile nella decisione di salvare Mosè, di salvare Noè. Ora so, vedrai però perché mi è venuto in mente Mosè, perché c'entra anche Mosè. E allora, nei versetti 9 e 12 del capitolo 6 abbiamo la presentazione di Noè. Ci sono ci viene presentata bene la situazione. Chi è Noè E che cosa succede? Perché Dio, qual è la situazione in cui l'umanità si sta trovando? La situazione in cui si sta trovando l'umanità, abbiamo visto, è la violenza sempre più, che sembra alla fine il vero peccato originale dell'uomo. E sapete, quello che, cioè, voi lo sapete bene come si dice violenza in ebraico, anche se non sapete di saperlo, perché violenza in ebraico si dice Hamas. Ecco, quindi è una parola che purtroppo tutti abbiamo imparato a conoscere. In ebraico Hamas è l'oppressione arbitraria dell'altro. È la rottura colpevole di una relazione. E il Signore, dice il Salmo 11, il Signore odia la violenza. Non può permettere che il mondo vada in rovina per la violenza. E allora fa grazia a Noè. E chi è questo Noè, allora? Quest'uomo che attira così l'attenzione di Dio in questo momento così drammatico. Dice il testo che è un uomo giusto, Sadik, che l'uomo giusto, secondo la mentalità dell'Antico Testamento, è colui che si comporta in maniera adeguata, nella maniera giusta, appunto, nella relazione in cui si trova. Quindi Noè è in una relazione giusta con gli altri uomini, ma qui soprattutto si fa riferimento a Dio, quindi è in una relazione giusta con Dio, è in un rapporto di fiducia e di fedeltà con Dio. Quindi non è una relazione giuridica, ma è una relazione vitale, della vita, che Noè esprime nel suo modo di vivere, di relazionarsi con gli altri. E nell'Antico Testamento la giustizia è una qualità che si comunica. Quindi l'essere giusto di Noè lo rende capace di giustificare, di portare giustizia all'umanità. Per questo, e questo è il suo ruolo, sarà il suo ruolo, lo vedremo la prossima volta. Quindi Noè è giusto, e poi dice è integro, e integro vuol dire senza difetto, ma non senza difetto da un punto di vista morale, era perfetto moralmente, non aveva peccato, perché senza peccato c'è uno solo. Questo è un termine che fa riferimento al culto, quindi era un uomo che era fedele a Dio nel culto, e quindi era un uomo per questo accetto a Dio. Terzo elemento, dice che camminava con Dio, come avevamo visto, si diceva di Enoch. Quindi è un uomo che segue, si potrebbe dire, le orme dei suoi antenati positivi. E questo uomo è quello che da Dio riceve questa missione, questo compito di mantenere la possibilità della vita sulla terra. E allora riceve le istruzioni per costruire l'arca, che le troviamo nei versetti 13, 20, dal 13 al 22 del capitolo 6. Sono istruzioni molto precise, abbastanza particolareggiate. Ci sono anche elementi cronologici poi molto precisi. Tutto questo serve a dare concretezza, a dare soprattutto concretezza all'agire di Dio. L'agire di Dio è un agire reale, concreto, non spirituale nel senso non, cioè Dio si mette a fare, non lo fa materialmente, ma progetta, si potrebbe dire, questo mezzo di salvezza. Ho detto, sono istruzioni particolareggiate, ma dalle quali non si può rilevare l'aspetto che poteva avere l'arca. Tutte le rappresentazioni sono tutte, anche se qualche volta dicono che seguono le istruzioni, ma in realtà sono rappresentazioni di fantasia, perché vengono date delle misure in cubiti, e i cubiti a seconda dei luoghi e dei tempi cambiavano la lunghezza, diciamo, per cui usando, così tanto per avere un'idea, perché sono cose un po' curiose, ma usando il cubito egiziano viene fuori che la lunghezza dell'arca era tra i 137 e i 175 metri di lunghezza, la larghezza circa 26 metri e l'altezza circa 13 metri. Ho trovato che praticamente fino alla fine dell'Ottocento non è mai stata costruita una nave grande in questo modo. Quindi sono ovviamente molto iperboliche. È stato calcolato che doveva avere un volume di circa 40.000 metri cubici e un peso di circa 22.000 tonnellate. Aveva tre piani e lo spazio abitabile doveva essere circa di 9.300 metri quadri, più o meno come il nostro monastero. Vabbè. C'era una finestra in alto e una porta d'ingresso su un lato. Sono misure esorbitanti, ovviamente, ma è interessante perché sono le stesse misure che nel primo libro dei Re, al capitolo 7, sono riportate come le misure del Tempio di Gerusalemme. Allora, l'arca è vista un po' come il simbolo o nell'arca si proietta l'immagine del Tempio di Gerusalemme, quindi l'arca è vista come strumento di salvezza anche in questo senso. Vi ricordo che tutto quello che noi stiamo leggendo, i primi 11 capitoli della Genesi, sono stati scritti in realtà dopo il ritorno, dopo l'esilio in Babilonia. Quindi quando il Tempio di Gerusalemme era stato costruito, era stato anche distrutto. Allora probabilmente il narratore vuole suggerirci che l'arca è qualcosa di più di una semplice nave. È una specie di immagine galleggiante dell'arca che si trovava all'interno del Tempio di Gerusalemme, luogo in cui Dio si rende presente. Allora, ecco, l'arca è una specie di immagine del santuario dove Dio si incontra con il popolo. E come abbiamo sentito, nell'arca salirono anche i familiari di Noè, e questo in base ad un principio di solidarietà. Perché nell'Antico Testamento, e questo guardate è vero anche per noi oggi, il bene compiuto da una persona si riversa anche su coloro che gli sono vicini. Quindi chi si preoccupa della salvezza dei propri cari si occupi della sua e forse porterà con sé anche gli altri, su quest'arca. Interessante anche notare che l'arca nel testo qui della Genesi viene chiamata con un termine ebraico, che ve lo dico, è Teba, che ritorna nella Bibbia un'altra volta sola, in Esodo 2, dove indica il cesto dove viene posto Mosè dalla mamma per essere salvato, d'essere messo nel Nilo. Sapete, il nome Mosè significa salvato dalle acque, no? Allora vedete, si fa un parallelo tra Mosè e Noè. Mosè salverà il suo popolo dalle acque, così come Noè ha salvato l'umanità dal diluvio. L'arca di Noè e la cesta di Mosè sono quindi strumento di salvezza. E allora arriva questo diluvio, tutto è pronto, è bello perché c'è un momento molto quasi tenero di Dio che con la mano chiude la porta, sono tutti entrati dentro, Dio chiude la porta. Ci sono ogni tanto nell'Antico Testamento, l'abbiamo già incontrati, questi gesti, queste manifestazioni di Dio, quasi proprio di un padre e di una madre che si prende cura, quando ha fatto le tuniche ad Adamo ed Eva, quando ha messo a Caino il segno sulla fronte perché nessuno lo colpisse. Ogni tanto ci sono questi. Allora Dio chiude questa porta e allora il diluvio, questa inondazione, questa distruzione, comincia. E allora, appunto, secondo questa descrizione, anche un po' più, diciamo, coreografica, le cataratte si aprono, il firmamento lascia defluire verso il basso tutta la massa di acque che determina una catastrofe che si espande a tutto il cosmo. Le acque che erano unite nel caos primordiale, erano state divise il secondo giorno della creazione da parte di Dio, adesso ritornano a unirsi. Allora il diluvio è visto qui proprio come un ritorno del mondo al caos, una specie, come dicevo prima, di decreazione, di anticreazione. E dice il versetto 23 del capitolo 7 che ogni vita, ogni carne, ogni essere vivente viene cancellato. Le acque ricoprono tutta la superficie della terra. E così Dio ritira la sua mano dal mondo, il quale piomba di nuovo nel caos. E guardate, questo è il modo che ha la scrittura di descrivere, di l'idea che c'era del male è questo. La violenza fa ripiombare il mondo nel caos dal quale era uscito per mano di Dio. La creazione è uscita buona, bella dalle mani di Dio e ora invece corrotta e piena di violenza ritorna alla condizione originale. Ma il seguito del racconto ci fa comprendere che invece i criteri di Dio sono diversi da quelli che noi si potrebbe pensare. Tra l'altro è interessante perché torna tantissime volte, anche su questo non mi soffermo perché il numero 7, no? Tipico della creazione. E nel diluvio c'è tante, si parla tante volte del numero del 7, ci sono state tante 7 giorni prima che scoppi il diluvio, Dio avvisa Noè, per esempio, no? E una cosa interessante, perché vi dicevo prima, che Dio ordina a Mosè di portare sull'arca anche gli animali immondi. Gli animali immondi erano quelli che Israele considerava che non potevano essere mangiati e non potevano essere usati anche per lavorare. Allora non si potrebbe pensare che quello poteva essere il momento di farli fuori, no? Invece Dio ordina di portare sull'arca anche gli animali immondi, perché Dio vuole conservare in vita tutto. L'attenzione di Dio per la salvezza della vita è tale che ogni vita deve essere salvata, anche la vita degli animali immondi. Anche questo è simbolico, se vogliamo. Ogni vita per Dio ha valore. Non esiste una vita che è da perdere per Dio. Anzi, poi dopo vedremo che un animale immondo viene usato in maniera positiva anche, no? E allora ecco che questa inondazione distrugge tutto, ogni vita, dice appunto il capitolo 7. Ma abbiamo detto ripetutamente che tutto questo nell'ottica di Dio non era per la distruzione, ma era per la salvezza, che qui nel testo, ma spesso nella scrittura, viene indicata come la conseguenza del ricordo di Dio. Se voi andate a vedere nei salmi, nei profeti, Dio si ricorda, si implora a Dio di ricordarsi, ricordati di noi. Perché ricordare non è nella Bibbia semplicemente un riportare alla memoria, ma è prendersi cura di persona, delle situazioni, delle persone che stanno particolarmente a cuore. Quindi Dio si ricorda di Noè perché si prende a cuore la sorte dell'umanità. Dio si prende a cuore, Dio ha cura. Dice la prima lettera di Pietro: gettate ogni vostra preoccupazione in Dio, perché Lui ha cura di voi, si preoccupa per voi. E allora Dio salva Noè e con Noè la sua famiglia e tutta l'umanità. Di fronte al peccato dell'umanità, la grazia di Dio, l'amore di Dio trionfa alla meglio, perché Dio si ricorda di loro e così il diluvio cessa. Certamente il Signore qui ha manifestato la sua giustizia, ma adesso opera la sua misericordia. Dopo il giudizio sul male inizia una creazione rinnovata, fino ad arrivare ad emergere di nuovo la terra. E anche qui, per esempio, bellissimo, ma il ruolo del vento, come nella creazione, vi ricordate? Lo spirito di Dio è la stessa parola, ruach, che aleggiava sulle acque. Anche qui c'è il vento che soffia sulla terra. Quindi quest'opera di decreazione ha riportato il cosmo allo stato originario e adesso comincia quindi una creazione nuova. E come abbiamo detto, ecco, quando le acque scendono, Noè decide di vedere se quando sarà il momento di uscire, e lo fa attraverso questo invio degli uccelli, no? E prima invia un corvo e poi invia la colomba. Il corvo, a parte il fatto che nell'antichità il corvo era il protettore dei naviganti, quindi forse c'era anche qualche riferimento in questo senso, ma probabilmente il corvo, essendo animale nero, era considerato un animale impuro, e qui ha una funzione negativa, diciamo, non riesce ad annunciare il ritiro delle acque. Allora Noè manda una colomba, che invece è animale puro e adatto quindi al sacrificio. Qui ha un ruolo positivo, no? Ritorna con un ramo d'olivo nel becco, che in una tradizione ebraica si dice che avrebbe preso sul Monte degli Ulivi. La colomba quindi è simbolo dell'amore misericordioso di Dio, è simbolo nell'Antico Testamento di Israele anche la colomba, ma serve soprattutto per l'aspetto fatto dell'annunciare il ritiro delle acque e la possibilità di uscire, ma soprattutto per introdurre il tema del sacrificio di cui si parla nella parte finale del capitolo 8, che probabilmente, essendo questa tradizione di origine sacerdotale, serve molto anche a sottolineare l'importanza del culto, no? Un prete si invita sempre ad andare alla messa, no? Ovviamente. Mi viene spontaneo, no? Ecco, ora. Qui lo stesso, i sacerdoti sottolineano e esaltano l'importanza dei sacrifici. E quindi anche si vuole suggerire che Dio ha creato una possibilità per l'uomo di chiedere il perdono, di chiedere la salvezza e di ringraziare Dio quando la salvezza è stata sperimentata. E questo è appunto nell'antica tradizione il sacrificio. Questa vita che è conservata e quindi che è salvata all'umanità attraverso Noè e la sua famiglia, ecco, porta al ringraziamento e all'offerta. La fine del diluvio e l'uscita dall'arca, come abbiamo sentito, vengono situati nell'anno 601 della vita di Noè. Inizia qui una nuova storia, inizia la nuova vita del mondo con il ritorno dal caos all'ordine. È interessante perché, se vedete, nel versetto 17 del capitolo 8, Dio ripete il comando che aveva dato all'uomo nella creazione di essere feconde e moltiplicarsi. Seguito poi da una benedizione. Allora il mondo che esiste successivamente al diluvio è un mondo protetto dal Dio, difeso e accompagnato da Dio nei ritmi della vita e che continuerà attraverso questa famiglia, riprenderà vita, come vedremo la prossima volta, da questa famiglia che nasce dall'uomo giusto e integra che cammina con Dio.